E se non sai fare una potenza, ma sei comunque appassionato di scienza, e se a scuola in scienze avevi 3 sul registro, ma del mio poi ti hanno fatto ministro. Allora ascolta, ascolta, prendi il lab. Allora ascolta, ascolta, prendi il lab. Allora ascolta, ascolta, prendi il lab.
E rieccoci, sempre su Radio Statale, sempre su Breaking Lab. Questo è un anno nuovo, pieno di nuove emozioni, di nuovi speaker, quindi facciamo presentare brevemente i nuovi speaker, che sono il nostro Giulio e il nostro Andrea. Facciamo in ordine di età, ma decidete voi se crescente o decrescente.
Beh, andiamo col crescente.
Col crescente, bene, parto io, Giulio. Magari gli ascoltatori più fedeli mi avranno riconosciuto perché sono stato ospite a qualche puntata nelle stagioni scorse. Comunque sono studente a primo anno di fisica e non vedo l'ora di continuare questa avventura.
E Andrea, sopravvissuto a primo anno di fisica, mai stato su Breaking Lab, anche prima volta in studio radio, quindi aspettatevi strafalcioni, ma ci siamo.
Ottimo, e con noi c'è il nostro caro vecchio Gabri.
Ciao ciao, un saluto.
Vecchio ormai anche anagraficamente.
Sì dai, non facciamolo notare troppo.
E invece Antonio, cosa studi? Dicelo un po'.
Io ho finito di studiare scienze naturali a luglio.
Dinosauri, non dire scienze naturali che ti sminuisce, i dinosauri.
Sì, sì. I dinosauri, esatto. Ho fatto geologia in triennale, ci tengo a sottolinearlo. E basta, questo fa.
Va bene, invece a questo punto anche Chiara, che quest'oggi fa anche la regia.
Infatti, per questo non mi sentite parlare tanto, perché sono concentrata sui tastini del nuovo mixer, che prima dicevamo è coloratissimo.
È super bellissimo.
Super bellissimo, però la descrizione del mixer non la rifacciamo. E va bene, iniziamo subito con le bombe, le notizie bomba di questi ultimi, addirittura settimane direi, neanche dire l'ultimo mese.
C'è qualcosa che esplode.
Settimane, c'è qualcosa che esplode e c'è qualcosa che è esploso qualche tempo fa e ha preso un premio. Quindi iniziamo a parlare del premio Nobel per la fisica, che Giulio, che su questo ha fatto pure la sua tesina di maturità, quindi chi meglio di lui può essere preparato, ci dice per che cosa è stato vinto il premio Nobel per la fisica di quest'anno.
Benissimo, il premio Nobel è stato vinto da 3 scienziati, Weiss, Behrisch e Kip Thorne, che probabilmente qualcuno ha già sentito parlare per il suo lavoro al film Interstellar. E magari non tutti sanno che in realtà non è stato equipartito il premio Nobel, ma metà è andato a Weiss e l'altra metà è stata divisa tra Behrisch e Thorne. Comunque è andata per i loro fondamentali contributi per sviluppare le tecniche di rivelazione delle onde gravitazionali, che poi hanno permesso all'osservatorio LIGO e poi Virgo, il nostro equivalente italiano, a vedere ormai 5 eventi, giusto?
Sì, più vari candidati di onde gravitazionali.
E quindi direi un Nobel più che meritato. Molta gente se lo aspettava l'anno scorso, ma poi è andato a studi su topologia di stati esotici della materia, se non sbaglio. Ma comunque c'è da dire che non sempre il Nobel viene attribuito immediatamente dopo la conferma.
Diciamo che era nato per premiare le migliori ricerche dell'anno, ma poi nel tempo si è un po' rallentato come tempistiche, diciamo. Però in questo caso è quasi giusto, dai.
Sì, esatto.
Anche perché l'annuncio comunque era stato a febbraio 2016, quindi diciamo che
anche
c'era
stato poco tempo per prepararsi.
Poco tempo, esatto. Ma sempre nell'ambito onde gravitazionali, l'altro grande annuncio che risale a non più tardi di questo lunedì è qualcosa che commentavamo proprio oggi era un corso di comunicazione della scienza, e commentavamo proprio oggi quanto non abbia avuto lo stesso risalto che ha avuto l'osservazione delle onde gravitazionali, quando per i fisici, per gli scienziati, è qualcosa di ancora più grosso in realtà. È stata l'osservazione di un'altra onda gravitazionale, ma questa volta causata da il collasso, invece che di due buchi neri che ruotano e finiscono uno contro l'altro, di due stelle di neutroni. Perché le stelle di neutroni sono più fighe dei buchi neri? Perché i buchi neri vanno da soli, cioè quando collassano due buchi neri vedi l'onda gravitazionale, non vedi nient'altro. E l'onda gravitazionale ti dice due cose: i buchi neri, le masse dei buchi neri, la distanza del tutto, punto, basta. Invece a noi piacerebbe sapere un po' di più di questi eventi, e questo è possibile con le stelle di neutroni, a cui è associata anche un'emissione in altre, nella luce, quindi quella che sappiamo studiare meglio, e dovrebbe essere anche, esserci anche l'emissione di altre particelle come i neutrini, che però non abbiamo visto. Invece la grande notizia è che questa volta abbiamo visto l'onda gravitazionale e abbiamo visto anche in coincidenza temporale un secondo e otto dopo della luce, innanzitutto un lampo gamma, quindi luce di altissima energia, e poi nei 14 giorni seguenti l'abbiamo visto in qualunque banda, radio, X, ultravioletto, infrarosso, ottico, e sappiamo di tutto. Possiamo dire qualunque cosa entro i limiti che ci può dare l'informazione ottica, ma possiamo dire da dove è arrivata esattamente, quant'era distante esattamente, cosa c'era intorno a questo evento e tutto qua.
Sì, è legato a quello che dici, ti voglio fare una domanda. Si è sentito dire spesso che questo evento rappresenta una svolta, un nuovo punto di partenza per le osservazioni astronomiche. Perché?
Perché appunto, visto dall'altro lato, e forse è anche il modo migliore di vederlo, invece di vederlo come vedo l'onda gravitazionale e poi vedo la luce, no, ma riesco a aggiungere all'informazione della luce l'informazione dell'onda gravitazionale. Innanzitutto l'informazione dell'onda gravitazionale ti dà quelle due cose che dicevo prima, che sono due cose ma sono importanti, e con la luce non ci saremmo mai arrivati, cioè la massa delle soprattutto la massa delle stelle di neutroni è un'informazione che con la luce non sarebbe mai arrivata. E poi soprattutto l'onda gravitazionale arriva senza ritardi attraverso lo spazio, perché è essa stessa nello spazio, e quindi è preziosissima, perché in futuro, come anche è già successo in questo caso, ma appena un osservatorio di onde gravitazionali, LIGO, Virgo e in futuro Kagra in Giappone, vedrà un'onda gravitazionale, dirà a tutti: attenzione, c'è un'onda gravitazionale, tenete pronti i telescopi, vi dirà già più o meno in che direzione del cielo puntarli, perché potrebbe essere che non si veda niente, perché è un buco nero, ma potrebbe essere invece che si veda qualcosa, e in tal caso saremmo pronti, perché se no normalmente in questo caso rischiamo di perderli, nel senso che magari rischiamo di non vedere i primi istanti, ma arrivare dopo svariati giorni a osservare queste cose, quindi la tempestività viene a mancare.
Bene, per dire.
No, non stavo per dire nient'altro.
Allora, prima di lanciare il pezzo, forse volevamo dire qualcosa anche sugli altri Nobel, no?
Magari tu c'hai tutte le informazioni su tutti i Nobel di
diciamo
tutta la
che,
vita.
No, perlomeno visto che è un programma di scienza, a me che recentemente è abbastanza egemonizzato dai fisici. Magari qualcuno storce il naso per questo, però pensate, magari
vai, elenca,
citare,
e poi magari
almeno i Nobel per la chimica e per la medicina di
approfondiremo quest'anno. In futuro queste tematiche
per la chimica è andata a Dubuchet, Frank e Henderson, per la microscopia elettronica criogenica, che è una nuova tecnica che permette di studiare le biomolecole in un ambiente non contaminato da perché le precedenti tecniche di microscopia elettronica necessariamente contaminavano in qualche modo queste molecole. Mentre per la medicina o fisiologia è andata Hall, Rosbach e Young su dei fondamentali studi su sempre l'organismo preferito di coloro che studiano la biologia, ovvero la drosofila. E infatti sono riusciti a riconoscere alcuni fondamentali meccanismi molecolari che regolano i ritmi circadiani, quindi di sveglia e sonno.
Sì, che poi sì, sono presenti anche i venti, in particolare anche nell'uomo, per questo tanta roba.
Ottimo, quindi visto che si parla di premi assegnati, lanciamo il prossimo pezzo, che è Kevin Spacey di Caparezza. Cosa c'entra? Beh, lo capite dal ritornello di questa canzone.
Fight back, people are not on the curve. Non esiste nessuno. ma che fine ha fatto Bruce Willis? Sapete se un film è in porto? The Others, sono loro gli spettri. Bello, per sesto senso, cosa cazzo ti aspetti? Hai presente Kevin Spacey? Sì. Kevin è l'unica forse dei soliti sospetti. Serial killer di Seven, Kevin Spacey. Cattivo di Superman, Kevin Spacey. Perfetto criminale, Kevin Spacey. Ho capito, non c'è bisogno che mi stessi.
Time Academy Award winner Kevin Spacey is coming back to the big screen this week.
Oh, and the winner is Kevin Spacey.
Kevin Spacey, Kevin Spacey.
L'enigmista cadavere della prima scena, nel codice da Vinci, il Graal e la Maddalena. Blair Witch Project non è una storia vera. Decidi tu se ne vale la pena. Io e Marley, alla fine il cane muore. Nel film a Cico. Come cinema, con cinema e cuore. In profondo rosso l'assassino e la madre. In Psycho Norman è l'assassino della madre. Se ti interessa il genere ti basterà guardare Porta a Porta. Primo canale, in Sid e Nancy. Sid uccide Nancy, Sid e Jesse. Sempre lì nei cessi. Il colonnello di American Beauty è gay, sì. Ed uccide Kevin Spacey.
Kevin Spacey und Jeff Goldblum im Blitzlichtgewitter.
Sti disco, skip e vai oltre. Sentiti sto disco, skip e vai oltre. Non hai visto Star Wars? Dai, forte.
Darth Vader è il padre di Luke Skywalker.
Il mago di prestigio è un gemello. The Game non è un tranello, è un gioco del fratello. La moglie del soldato ha il pisello. E Bruce Willis muore in Armageddon. Passione di Cristo, pensione di Gibson. È un robot, quello messo sul crocifisso. Ti disturba? Beh, a me disturba che la trama ti disturbi sia la stessa di Hitchcock. Il curioso caso di Benjamin Button.
The winner is Kevin Spacey.
This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role.
And the winner is Kevin Spacey.
Kevin Spacey.
Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
Rieccoci sempre su Breaking Lab, sempre su Radio Statale, mentre i fondi della musica continuano i suoni da strada, e siamo arrivati al momento che tutti noi aspettavamo, cioè quando Gabri ci parla di dinosauri, dinosauri.
La rubrica per i piccoli. Spezziamo questi momenti di astrofisica con un po' di sana paleontologia. Vabbè, Ghostbuster l'avete visto tutti, no? E ci avete presente il mostro che si chiama Zool? È tipo... c'era in uno dei film... Vabbè, fa niente.
Crediamo.
Poi lo metteremo sulla pagina. Vabbè, insomma, questa cosa perché a maggio ormai... questa notizia non l'abbiamo portata prima, quindi la ricicliamo adesso. Hanno descritto un anchilosauride tutto nuovo proveniente dal Montana, no? L'Ankylosaurus, ce l'avete presente? Che era...
Interrogali. Cos'è l'anchilosaurus?
Ragazzi, piccoli miei, ce l'avete presente? No, non fa niente, caccia
tu.
Tra l'altro
siamo proprio disposti come commissione d'esame, loro di là e noi di qua.
Vabbè, era quello che era più basso degli altri, era quello che aveva la coda a forma di mazza, no? E tutta la corazza sulla schiena, le spine. Si sorridono e annuiscono, non so se... Che palle però, no, ragazzi.
È stata una mezza illuminazione, perché mi ricordo che da piccolo avevo questi libri con i dinosauri illustrati, no? E c'era sempre questo tipo strafigo con la mazza sulla corda.
Tu dici... Vabbè, insomma, questo nuovo dinosauro, appunto, fa parte di questa famiglia, gli anchilosauridi, e l'hanno chiamato Zool, con due U, come il mostro di Ghostbuster, perché c'ha una faccia tutta spinosa che assomiglia, appunto, e ricorda... Il mostro di genere si chiama Zool, appunto, e la specie si chiama Crurivastator, che dal latino significa spezzatibie, appunto, facendo riferimento alla mazza che porta in fondo alla coda. E la cosa bella di questo esemplare che hanno descritto a fine maggio è che si sono conservati un sacco di pezzi che di solito non si conservano. Voglio dire, tessuti particolari, tessuti molli, tipo, vabbè, molli non tanto, ma comunque inusuali, diciamo così, tipo le scaglie della pelle, le scaglie più resistenti, si sono fossilizzate, così come anche alcuni tendini calcificati della coda. E questa era la notizia che volevo riportarvi.
Dove l'abbiamo trovato?
È in Montana, negli Stati Uniti. Da un posto vicino, in Alberta, in Canada, arriva un altro anchilosauro, però fa parte di una famiglia diversa. È un nodosauro che non hanno ancora descritto, no, ma probabilmente è ancora più bello di questo che è uscito a maggio, credo che ci stiano lavorando. E anche lui ha un sacco di cose bellissime, tipo impronte di pelle, osteodermi, eccetera, eccetera, cose che fino a qualche anno fa ci sognavamo soltanto. E la cosa interessante di questo esemplare, che non è ancora stato descritto, che non è Zul, è che si è preservato anche una parte del contenuto stomacale, e siamo tutti molto curiosi, almeno io e quelli della mia cricca, di sapere cosa mangiava questa bestia, per avere anche un'idea di quale fosse l'ecosistema nel Cretaceo.
Quindi tutti Cretaceo questo e anche l'altro?
Sì, però sono distanti x milioni di anni. Allora, quello che hanno descritto a maggio Zul, siamo tra i 70 e gli 80 milioni di anni. Mentre questo qui, che secondo me è più bello, 110 quello canadese, 110 milioni di anni. Quindi sono due momenti abbastanza distanti del Cretaceo.
Non gli hanno ancora dato il nome figo a questo perché è troppo nuovo e quindi aspettano suggerimenti. Vogliamo aprire un call for suggerimenti di nome figo?
Sì, dai, scriveteci in posta che poi glielo mando io, gli dico di chiamarlo così. No, vabbè. Comunque no, la descrizione di un nuovo esemplare è sempre un lavoro, un processo lungo, perché bisogna descrivere nel dettaglio ogni osso. In questo caso non ci sono solo le ossa, quindi è ancora più lungo. E poi, vabbè, Caccia, tu lo sai bene che l'iter delle correzioni, revisioni, è lunghissimo, soprattutto per le scoperte più innovative che hanno bisogno appunto di essere controllate meglio.
Breaking Labosaurus però funzionerebbe molto bene, secondo me.
Sembra un'ottima idea. Dai, allora a questo punto possiamo passare al prossimo pezzo.
Sì, no, io volevo dire a proposito di dinosauri che ho scoperto andando in vacanza in Portogallo che su una spiaggia del sud del Portogallo ci sono delle impronte di dinosauri, se volete andarle a cercare. Adesso non mi ricordo il nome della spiaggia, ma ve lo posso dire, potete scrivere alla pagina e ve lo possiamo dire.
Sì, mettiamogli anche le foto, Caccia, quelle che ci hai mandato su WhatsApp, e io ero emozionatissimo, ho detto, ah, oh, incredibile, una pista di dinosauri in spiaggia. Però in realtà è una cosa, cioè non è una grande scoperta, che mi spiace Caccia, è una cosa che già si sapeva che c'era ed è un punto, una meta per gli appassionati.
Sì, intanto io li ho visti, cioè nel senso, ho visto le impronte di dinosauro adesso. Cioè,
e le hai riconosciute?
E le ho riconosciute, le ho trovate, ma perché non c'è un straccio di cartello, quindi mi ho fatto avanti e indietro due volte su tutta sta spiaggia, che è anche bella lunga, e con la mia ragazza che a un certo punto iniziava un po' a indispettirsi, però fino alla fine le abbiamo trovate.
Diciamo, forse questa cosa è un po' peccato e andrebbero valorizzate, però vabbè, di questo ne abbiamo già parlato l'anno scorso, delle impronte di Altamura, non so se ti ricordi. Vabbè, poi magari ne riparleremo, perché probabilmente verranno fuori di nuovo quest'anno. Lanciamo il pezzo.
Possiamo fare una puntata dedicata solo alle impronte di dinosauro.
Mi sembra un'ottima idea.
Sponsorizzati dalla città di Altamura.
Va bene, e visto che siamo molto tristi che i dinosauri siano scomparsi, mandiamo Tangled Up in Blue di Bob Dylan, e questo è il miglior collegamento della serata.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I
helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, but the green it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. Working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, "Tell me, don't I know your name?" I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, Street, a basement down the stairs. That was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they do with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point.
Up in Breaking Lab, Radio Statale. Rieccoci qua, rieccoci per l'ultimo pezzo di questa breve puntata di Breaking Level Satale. Come avete visto, facciamo una puntata di 45 minuti invece che delle consuete ore e mezza, per cui abbiamo condensato tutta la scienza che avremmo detto in un'ora e mezza invece in 45 minuti. Avremmo voluto più dinosauri, ma purtroppo questo tempo è tiranno e quindi tirannosauro. È la battuta della serata, va bene. Oggi sono on fire, veramente.
Agli effetti.
Sì, sicuramente.
Eh sì, però mi chiedi troppo in questo momento.
Esatto, esatto. Con il nuovo mixer è tutto più un casino. E a questo punto parliamo invece di un argomento un po' meno divertente. C'è quei simpatici germi che non fanno la buona grazia di morire quando ti prendi un antibiotico e invece continuano a campare allegramente, vero Chiara?
Verissimo, infatti riprendiamo quello che ci diceva prima Marco, mi sembra, che è il ragazzo che ha sistemato il mixer, che lo speaker radiofonico è di fatto il lavoro più pericoloso del mondo, perché rischiamo di prenderci chissà quale infezione attraverso i microfoni. Comunque, l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 21 settembre ha pubblicato un report in cui lancia l'emergenza mondiale della mancanza di antibiotici a cui nuovi batteri sono resistenti. In particolare ha analizzato 51 nuove molecole, di cui però solo 8 sembrano in realtà interessanti per uno sviluppo futuro, quindi questo è molto preoccupante. Infatti sempre questo rapporto dice che da qui al 2050 si stima che i morti per infezione all'anno raggiungeranno quelli dei morti per cancro anche nei paesi occidentali, e questo, cioè, a noi sembra sanissimo, perché ormai davvero morire di infezione sembra una cosa assurda.
Ed è subito medioevo.
Esatto, subito Game of Thrones, così su due piedi. No, e per questo la cosa sulla quale loro rimarcano assolutamente non è solo appunto i fondi che devono andare alla ricerca per nuove molecole, soprattutto per sviluppare soprattutto queste 8 molecole a cui si sono interessati, ma è alla prevenzione. Perché poi hanno scoperto che i batteri che sono più resistenti sono ovviamente quelli negli ospedali. In particolare parlano di Escherichia coli, che ce l'abbiamo tutti, il Clostridium difficile, che la maggior parte in realtà degli intestini nostri ce l'ha, ovviamente essendo nell'intestino non è patogeno, ma nel momento in cui esce sì, e la tubercolosi. Infatti anche nel nostro paese sta tornando questa malattia, anche se sembra una malattia antica, in realtà ancora oggi c'è, e chi purtroppo viene a contatto e si ammala deve fare cicli di antibiotici lunghissimi, sperando che appunto questi non siano resistenti. Cos'altro dire appunto rispetto alla prevenzione? La cosa più importante è quella di lavarsi le mani, perciò visto che la scienza è prevenzione, anche io di solito insieme a Marta, che oggi non c'è, però parliamo anche di questo, perché prima non l'hai detto Lorenzo, ma io e Marta siamo ostetriche, siamo qui per questo motivo, siamo a Breaking Lab per questo, perché parliamo di scienza, è solo il nostro ambito minuscolo, però parliamo di questo, quindi
veramente ognuno doveva presentarsi da sé, neanche io mi sono
scusa presentata. Ma tu mi hai detto oggi la regia c'è Chiara, mi presentassi tu, allora mi presenta adesso. E quindi niente, il fatto era quello appunto di lavarsi le mani e di stare attenti a questo, che sembra una cosa banale, in realtà è importantissima.
Quindi Gabri, dopo aver toccato il contenuto dello stomaco di un dinosauro, lavati le mani.
Esatto, e se no
va dei batteri fossili.
Ti avevo detto di non farmi domande.
Dei batteri fossili, cosa ci dici? No, scherzo, sono pietra, quindi non c'è bisogno. Sì, mi devo lavare le mani perché sono impolverati, ma caccio. Ok.
Ma si rischiano i scenari da catastrofe globale?
No, tubercolosi
movie,
fossile non è pericolosa.
Benissimo.
La tubercolosi fossile.
Tubercolosi fossile è molto bello come... E quindi drammaticamente stiamo già raggiungendo la fine di questa puntata. Vorremmo salutare in realtà anche chi non è qua con noi, chi non è più qua con noi, no, che tornerà presto, in particolare Andrea l'altro, non quello qua presente, che domani ha un importante concorso e che quindi per questo non è qua. Quindi in bocca al lupo Andrea.
In bocca al lupo Andrea.
Poi... Al lupo.
Verrai al lupo. Verrai alla prossima puntata sicuramente.
No, già detto che la prossima non c'è.
Ah,
credo,
ok,
però
vero,
va bene.
Giusto. Ci saremo ancora noi. No, e poi anche Marta, appunto, che è l'altra ostetrica.
E anche Tom, che è sempre con prole.
E Nanni.
Quindi, e Nanni, che invece è in Sardegna.
Sardegna,
quindi non so se
poverino,
si merita i nostri
esatto.
saluti. Ciao. Quindi vi rimandiamo a giovedì prossimo, sempre alle 18, sempre su Breaking Lab, sempre su Radio Statale. Ci potete seguire sulle nostre pagine Facebook, Twitter, che adesso cercheremo di rimettere in sesto e ripubblicare tutte le notizie di scienza appena esse ci giungono. E qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? O taccia per sempre?
No, è stata una bella puntata, un po' rapida, devo ammettere, però...
Siamo più abituati a queste, a questi ritmi, diciamo. Yeah. Siamo troppo rilassati e invece la vera radio è sangue.
Sì, possiamo chiudere con le impressioni dei nuovi?
Ah, le vostre impressioni. devo...
Il silenzio è il silenzio calò.
No.
Tipo i nuovi che sono già scappati fuggendo.
Ragazzi,
rompendo.
Ci vediamo tra qualche anno.
No, dai, saranno bravissimi e siamo convinti che saranno bravissimi. E niente, quindi direi che salutiamo tutti e chiudiamo con la classica canzone che questa volta, tocca sottolinearlo, è molto più raffinata perché ci hanno messo lo zampino in questa base, dei valenti musicisti, molto più valenti di me, diplomati o diplomandi al conservatorio, cioè Giacomo Contri e Angelo Brillante e anche Matteo Tajana all'armonica, e quindi la parte buona di tutto quello che verrà tra poco è merito loro, la parte non buona è colpa mia, e tutti fisici peraltro, quindi per aumentare ancora l'impatto dei fisici su questo programma, infatti Chiara è già disperata.
Sono un po' in soggezione, dire. Però volevo dirvi che qua sono tutti fisici e programmatori, ma io sono la tecnica.
Scherzo. Infatti
è bilanciato, secondo
esatto,
me. Tutti gli errori che sentite al mixer è colpa
noi,
mia,
noi superiamo troppo. Questi stereotipi per cui le donne non sanno maneggiare
Bravo.
I computer, non sanno maneggiare i mixer, il fonico, la fonica, eh? Invece
Giusto.
Qua sta facendo tutto lei, sta facendo
no,
perfettamente.
No. E, neanche perfettamente.
E niente, poi c'è il mixer colorato, siamo tutti più contenti.
Esatto,
e quindi vedremo quando si romperà. No, non si romperà mai perché la radio statale non si rompe mai niente.
Niente, assolutamente.
Va bene, allora ciao a tutti e ci si rivede tra una settimana.
Ciao. Ciao a tutti.
Alla prossima.
Ciao.
Sostengono i Nobel ogni teoria è da verificare in ogni suo passaggio, in ogni sua azzardata previsione. Succede anche alla scienza di dire ora non ne son capace. Bisogna aver pazienza e non smettere mai di pensare a quel che sai e a quello che potresti presto scoprire. Ma con un laser e due specchi io posso misurare spazi infinitesimi. E neanche Einstein ci credeva che avremmo visto mai un'onda gravitazionale. Da dove arriverà quest'altra onda gravitazionale? Vedremo mai una luce in coincidenza spazio-temporale? Resterà un dato a metà, over astrofisica. Ma con un laser e due specchi, un detector in Italia e due negli USA, questa l'ha vista anche Virgo. Ma con un laser e due specchi abbia misurato quello che a molti sembrava impossibile. Osservar la controparte ottica di un'onda gravitazionale.
di stelle compatte che impattano in una galassia vicina. E con un laser e due specchi abbia misurato un'onda assieme ad un lampo gamma. Solo un secondo e otto dopo, ma con un laser e due specchi abbiamo visto un'onda assieme ad un lampo gamma e altra luce, che tutto ci dirà sulla sorgente di quest'onda gravitazionale.
Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.